Abbiamo detto che il capitolo quarto in qualche modo è strutturato sulla stessa, con la stessa impostazione del capitolo secondo, quindi i due capitoli devono essere letti in sinossi, perché sia i numeri, sia i simboli, sia il contesto sono esattamente gli stessi. Il contesto è quello nuziale, il numero è il 7, il simbolo è quello dell'acqua. Quindi simbolo, numero e contesto restano gli stessi. Perché il contesto è nuziale? Perché il discorso che Cristo apre con la Samaritana riguarda la nuzialità. Tu sei donna, sei una donna, io so che hai avuto già 5 uomini, adesso sei con il 6° che non è neanche tuo marito. E quindi anche qui il numero 6, quindi il numero 7, ricorre la dinamica della sponsalità, però declinata in una maniera diversa. Perché la sponsalità viene declinata in maniera diversa? Perché qua la sponsalità viene in qualche modo descritta a partire da questa dal Cristo che viene rappresentato come sposo, poiché, come sapete, gli uomini e le donne si conoscevano presso il pozzo, questa è una cosa abbastanza risaputa. Quindi il pozzo nella tradizione biblica veterotestamentaria diventa immagine di sponsalità, dove si conoscevano gli uomini con le donne. Mosè incontrò la sua sposa al pozzo, prima ancora Abramo e Sara, eccetera, eccetera. Quindi c'è una serie di tradizioni che portano avanti l'incontro tra uomini e donne presso il pozzo. Come sapete, questo incontro era determinato dal fatto che era l'unico luogo che uomini e donne condividevano, cioè il luogo della beverata, il luogo diciamo dove si attingeva all'acqua, perché se gli uomini si occupavano delle greggi, portavano le greggi a bere al pozzo. Stessa cosa, le donne avevano la necessità di attingere l'acqua al pozzo per le varie attività, preparazioni, tutto ciò che riguardava un po' la vita della casa. Gli uomini e le donne non vivevano insieme, gli uomini e le donne nella fase
uno dei due amori preferiti nella filologia. Giovanni distingue tra pozzo e sorgente, e quindi insiste molto invece sulla sorgente. Dopo invece dirà che è il pozzo di Giacomo,
che non è la sorgente. No, no, è solo un invito che lui lo spiegherà.
Sì. Nel caso di Giovanni è così, esattamente così, si fa più riferimento, più che fare riferimento ad un pozzo, si fa riferimento ad una sorgente d'acqua, no? Presso la quale Giovanni incontra la donna. Poi, come si è detto, dopo si specificherà che il pozzo è il pozzo di Giacobbe. Il senso ultimo, come dicevamo, è quello della immagine della beverata come luogo della sponsalità. C'è una donna, ha avuto 6 mariti, ma anche l'ultimo non è suo sposo. E lì c'è Cristo che le chiede di dargli da bere. E la donna dice, rispetto alla richiesta dell'acqua, la donna risponde in maniera piuttosto forte, no? Dice, come puoi chiedere tu da bere a me che sono una samaritana? Allora, versetto 8 del capitolo 4. I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli disse, «Come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? I giudei infatti non hanno rapporti con i samaritani». Gesù le risponde, «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli dice la donna, «Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo. Da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe che ci diede il pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo bestiame?» Gesù le risponde, «Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna». «Signore», dice la donna, «dammi quest'acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua». Le dice, «Va a chiamare tuo marito e ritorna qui». Gli risponde la donna, «Io non ho marito». Le dice Gesù, hai detto bene, io non ho marito. Infatti hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito, quindi siamo a 6. In questo hai detto il vero. Gli replica la donna, Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, voi invece dite che è Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare. Gesù le dice, credimi, o donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo perché la salvezza viene dai giudei. Ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità. Gli rispose la donna, so che deve venire il Messia chiamato Cristo. Quando egli verrà ci annuncerà ogni cosa. Le dice Gesù, sono io che parlo con te. Allora, qua abbiamo detto, la donna si meraviglia, non ci sono rapporti tra i giudei e i samaritani, Giovanni lo specifica, eppure Gesù attraverso la richiesta del dammi da bere entra in contatto in relazione con questa donna, devi darmi da bere tu quest'acqua. La donna si meraviglia, Gesù riprende la categoria del numero 7 a partire dai mariti, no? Dalla sponsalità con questa donna, la donna riconosce il Cristo alla fine ma lo riconosce come un Messia. Dice so che deve venire il Messia in Israele che ci annuncerà ogni cosa e Gesù dice sono proprio io che ti parlo. La cosa interessante è che, ripeto, non si abolisce l'alleanza con i giudei perché Gesù ha detto che la salvezza viene dai giudei. Quindi non si prende la posizione lucana in senso stretto. La salvezza viene dai giudei, ma io ti dico che i veri adoratori adoreranno in spirito e verità. Questo che cosa significa? Ancora una volta, l'acqua di Giacobbe non viene buttata, l'acqua di Giacobbe non viene disprezzata. Si dice semplicemente che chi ha bevuto di quest'acqua ha avuto di nuovo sete o chi berrà di quest'acqua avrà ancora sete. Io ti do un'acqua che zampilla. Quindi l'idea è che non è che l'acqua non sia stata utile e che quest'acqua non abbia un valore. L'idea è che Cristo in qualche modo trasforma quello che è un pozzo in una sorgente d'acqua viva. E che in Cristo ciò che era stagnante diventa qualcosa di vivente. Il pozzo rimanda, no, all'idea di una realtà che è in qualche modo fissa, mentre invece la sorgente d'acqua viva è una realtà appunto che cambia, una realtà vivente. E anche qui questa nuova immagine di annuncio, di ecclesialità come chiesa che è un organo vivente che si sviluppa e che cresce, non come chiesa che è un pozzo stagnante nel quale andare ad attingere quest'acqua che sta sempre là. Anche l'immagine della verità, no, che ci viene consegnata a partire da questo Vangelo, non è più l'immagine di una dottrina stagnante, ma l'immagine di qualcosa che zampilla, che è sempre nuovo, che è vivo, che è vivace, come dovrebbe rappresentare appunto la tradizione stessa della Chiesa. È interessante perché poi Gesù, allora, primo passaggio, Gesù dà da bere un'acqua trasformata in vino. Secondo passaggio, Gesù chiede da bere e poi, quando ha chiesto da bere, dice «Io darò da bere a te». Quindi la richiesta serve per innescare il dialogo, però poi è Cristo a dire «Tu mi darai dell'acqua, ma io ti darò quella che è l'acqua viva che non cessa». Nell'ultima, e lo chiede prima, l'acqua viene richiesta ai giudei, poi l'acqua viene chiesta ai samaritani. Perché Gesù dice portatemi dell'acqua. Ricordate nel racconto delle nozze di Cana, Gesù chiede di portare l'acqua, lui non c'era l'acqua nelle giare, chiede a questi servi di riempire con l'acqua le giare. Quindi lo chiede prima ai giudei, datemi l'acqua. Poi chiede l'acqua ad una samaritana, poi chiederà l'acqua ai romani. Nel Vangelo di Giovanni, no? Poi la richiesta d'acqua sarà fatta sulla croce. Ho sete, datemi da bere. Questo chiedere l'acqua diventa nel Vangelo di Giovanni la descrizione di una curva ascendente di rivelazione. Se voleste in qualche modo disegnare sulla mappa questa richiesta, vi rendereste conto di come si stia allargando il cerchio di quella che è la richiesta del Cristo rispetto alla volontà di salvare il mondo, no? Allora, prima la chiede ai giudei di un piccolo villaggio di Cana di Galilea che si trova vicinissimo al suo villaggio che è Nazareth, sono proprio vicinissimi, attaccati. Poi la richiesta la allarga ai samaritani. Poi arriveremo alla richiesta fatta sulla croce a coloro che lo stavano crocifiggendo, quindi Roma rappresenta il mondo intero, la richiesta è estesa ai pagani, è l'unica volta in cui Cristo darà da bere, perché poi Cristo chiede solo acqua, cioè chiede solo da bere. L'unica volta, l'ultima volta in cui il Cristo darà da bere sarà quando il suo costato trafitto, come sottolinea il Vangelo di Giovanni, dal suo costato, capitolo 19 del Vangelo di Giovanni, verranno fuori sangue ed acqua. C'è anche una certa gradualità in questo, perché c'è l'acqua, c'è il vino, nozze di Cana, c'è Maria, ovviamente tre segni che abbiamo trovato inizialmente, li troviamo anche alla fine nel capitolo 19, ma al Cristo viene dato, Cristo era venuto a dare il vino, quel vino è andato a male, l'aceto, a Cristo viene dato da bere aceto sulla croce, che rappresenta in qualche modo quello che il senso che io sono venuto a portarvi il vino, ma voi avete fatto sì che questo vino andasse a male, a me avete dato da bere aceto, io vi restituisco sangue ed acqua. C'è proprio un'opera di rigenerazione che parte dall'acqua e finisce col sangue e con l'acqua che escono dal costato di Cristo. E ancora una volta, dal costato di Cristo non esce solo sangue, esce anche l'acqua, perché c'è una dottrina che concilia, non che oppone, e non una dottrina che nega o annulla. Perché se l'acqua rappresenta la prima alleanza non è stata né annullata né abolita, né tantomeno la seconda alleanza è uguale alla prima, e in qualche modo entrambe le alleanze confluiscono in Cristo stesso, e da Lui vengono fuori sangue ed acqua. La prima alleanza non è stata annullata o messa da parte, ma è stata trasformata e rigenerata da Cristo stesso, che ha rigenerato ciò che gli uomini avevano fatto andare a male. Il ciclo del vino e dell'acqua nel Vangelo di Giovanni diventa strutturante, perché viene richiamato anche alla fine, così come l'idea che quando c'è da dare da bere dell'acqua c'è una donna. Quando c'è l'immagine dell'acqua, del bere o di fare qualcosa con l'acqua, all'immagine del dare acqua da bere, eccetera, eccetera, c'è sempre una donna. Capitolo 2 è Maria, capitolo 4 è la Samaritana, capitolo 19 è di nuovo Maria ai piedi della croce. Ma l'associazione donna, acqua da bere e trasformazione dell'acqua è un'associazione costante, perché l'immagine della Chiesa sin dalle origini della Chiesa stessa è donna, ovviamente, non si può essere, non potrebbe essere diversamente. La Chiesa è sempre associata ad un'immagine di femminilità, perché la Chiesa genera. Generando figli e figlie, automaticamente tutto ciò che deve rappresentare l'ecclesialità richiama inevitabilmente la donna. E anche la fecondità del Cristo viene associata alla dimensione femminile. Se non ci fossero Maria, la Samaritana e poi ancora Maria, eccetera, eccetera, se poi non ci fosse alla fine Maria Maddalena, no? Capitolo 20, con l'annuncio del Vangelo, va e di. Se non ci fossero le donne, Cristo sarebbe sterile. Questo è quello che vuole comunicare il Vangelo di Giovanni rispetto alla presenza femminile, associata sempre all'idea di partorire. Cioè l'idea non di partorire i figli, ma che c'è qualcosa che deve essere generato. Acqua che zampilla, vita che viene trasformata, c'è sempre un elemento femminile che viene ricollegato a queste categorie. Se non ci fosse la donna, Cristo sarebbe sterile. Il Vangelo non genererebbe nulla, il Vangelo sarebbe sterile senza la donna. Ma in Giovanni questo binomio è sempre verificato. Tant'è vero che le donne nel Vangelo di Giovanni sono fondamentali. Se non ci sono Marta e Maria, Lazzaro non risorge. In che senso che Lazzaro non risorge? È che Marta fa una professione di fede che non ha fatto nessuno in tutti e quattro i Vangeli. L'unica alla quale è consegnata la professione di fede più alta rispetto alla risurrezione è Marta. Trovate negli altri Vangeli qualcuno che faccia una professione di fede sulla risurrezione. Quando a Marta viene chiesto, credi nella risurrezione? Marta rispose, sì signore, io lo so che alla fine dei tempi risorgeremo. No Marta, io sono la risurrezione e la vita. Sì signore, io credo. L'annuncio più alto della risurrezione è affidato ad una donna. La femminilità è sempre presente nel Vangelo di Giovanni a rappresentare che Cristo senza donna sarebbe un Cristo sterile. Quando si tratta di generare nuova vita, di generare il Vangelo, ci vuole una donna, che sia un'immagine di donna. Questa immagine di femminilità, no? È inutile escludere Maria dalla vita della Chiesa, non significa... Escludere Maria dalla vita della Chiesa significa in qualche modo escludere questa realtà femminile nell'evoluzione del credo cristiano che per noi è fondamentale perché Cristo è Salvatore, ma la femminilità è feconda. Se avessimo avuto solo Lui e non avessimo avuto le donne ad annunciare il Vangelo e non avessimo avuto una donna a dargli la vita, tutto l'annuncio della salvezza sarebbe sterile. La donna non può essere un accessorio rispetto alla questione della salvezza. E questo è il problema della visione della tradizione rispetto alla visione di altre chiese, rispetto al femminile e alla donna. A volte l'idea anche della divinizzazione di Maria, Maria esaltata, divinizzata, devozionata, tutto quello che volete voi. Però nella vita della Chiesa la figura di Maria ha sempre significato, nella Chiesa delle origini, al di là poi delle devozioni, che poi, ma queste sono sempre degenerazioni, si può degenerare in tutto, quindi è inevitabile. Però la presenza di Maria è sempre stata questa presenza di Chiesa feconda ed è bellissimo che il Concilio Vaticano II abbia associato immediatamente Maria alla Chiesa, evitando sdoppiamenti. Qual è l'immagine di Chiesa che ci viene consegnata dal Concilio? L'immagine di Maria. La Chiesa è esattamente quella, il Lumen Gentium riprende immediatamente quell'aspetto. Dite sì, però la Madonna. Allora, vi ripeto, che sia Maria di Magdala, che sia Marta o che siano Marta e Maria, a noi questo in questo senso, che per la tradizione della Chiesa poi saranno tutte sante le donne che vi ho menzionato, tra le altre cose, Maria Maddalena, il suo apostola, no? Rielevata al suo onore proprio da Papa Francesco, perché Maria Maddalena avevamo deciso che era una prostituta e l'abbiamo ribattezzata ormai da 1800 anni, girava questa voce che Maria Maddalena fosse una prostituta, poi siamo ritornati a quella che era la tradizione antica. Ringraziando Dio siamo tornati alla tradizione perché le chiese orientali sono state più fedeli di noi da questo punto di vista. Maria viene rappresentata sempre con una corona in testa, la Maddalena, proprio a rappresentare il fatto che Maria Maddalena era considerata pari agli apostoli e quindi a Maria Maddalena venivano attribuiti tutti gli onori e i segni che avevano gli apostoli. Quindi Maria si trova... Siete mai andati nelle chiese orientali, no? C'è l'iconostasi, davanti all'altare stanno le immagini dei santi. Maria Maddalena deve stare alla stessa altezza degli apostoli, non può stare sotto. E insieme a Maria Maddalena ci sono le mirofore, cioè le donne che portano gli oli al sepolcro. Poiché Cristo disse a loro, andate ed annunciate ai miei fratelli, quindi loro sono apostole e sono di pari grado degli apostoli. Questo per le chiese orientali. Noi avevamo una visione un po' diversa, poi dopo ci siamo ripresi per la strada, piano piano, non vi preoccupate, quelli ci vogliono soltanto 200-300 anni per riprendersi, su poco tempo, non ci riprendiamo troppo velocemente, 200 anni, 300 anni, abbiamo dei ritmi un po' lenti, non ci riprendiamo troppo in fretta perché poi ci sale il sangue in testa, no? Troppa aria fresca, fa salire il sangue in testa e cominci. Allora, la donna come immagine di fecondità. C'è una donna feconda che genera, ma al dare da bere è associata l'immagine del dar da mangiare. Mangiare e bere diventano i segni identificativi della partecipazione della comunità al mistero di Gesù Cristo. Negli altri Vangeli, questa dinamica mangiare e bere è stata sostanzialmente riassunta nell'evento dell'ultima cena, che in qualche modo riassume tutta questa dinamica. C'è anche la moltiplicazione negli altri Vangeli, però in qualche modo l'ultima cena assorbe tutta l'attenzione. Qual è il problema dell'ultima cena? Che ci sono Gesù e gli apostoli. Questo è il primo problema. E Giovanni l'ha capito che questo è un problema. Perché partendo da quell'immagine dell'ultima cena, che cosa io ne deduco? Che Cristo ha reso partecipi in maniera eccellente ed assoluta gli apostoli e quindi la comunità cristiana. O no? È l'immagine che emerge subito. Infatti tutta la domanda è: nell'ultima cena c'erano solo Gesù e i 12 apostoli. Questo è interesse... No, poi c'erano anche le donne, ma servivano. Allora, questi sono interessi di ordine giornalettistico, no? Tipo da gossip. Quanta gente ci stava? Erano 12, 14, erano 13 a tavola, poi porta male, tra le altre cose, 13 a tavola, perché c'è il tradimento di Giuda. Queste cose qua ce le ricordiamo, perché quello poi la numerologia, no? Viene tradotta immediatamente in storia, no? Senza significato. Qual è il problema? Il problema è proprio questo. Gesù non è venuto a dar da mangiare e a dar da bere il suo corpo e il suo sangue, questa nuova alleanza a 12 uomini. Quindi Giovanni che cosa fa? Toglie da mezzo l'ultima cena. Non ci sta più l'ultima cena nel Vangelo di Giovanni. Tutta la Eucaristia viene bella spalmata in tanti racconti. La dimensione eucaristica la trovate spalmata in Cana di Galilea, Samaritano, perché vi do da bere, la dimensione è la stessa, anche se là non c'è il vino, l'idea dell'acqua e vino e del corpo e il sangue, cioè l'idea passa lo stesso. Sangue e acqua che escono dal costato di Cristo, quella è immagine eucaristica, quindi l'abbiamo anche conservata nella tradizione, perché l'acqua unita al vino sia il segno, quindi questo l'abbiamo portato avanti. Perché tutta la liturgia viene dal Vangelo di Giovanni, alla fine, tutto quello che celebriamo sono Vangelo di Giovanni e Apocalisse. Messi insieme avete il messale, sostanzialmente. Allora, c'è questa dimensione eucaristica che viene spalmata su tutto il Vangelo per dire che cosa alla fine? Uscite fuori dagli atteggiamenti settari ed entrate nella dimensione universale, perché si è dato da bere e a mangiare. Ah, da bere e da mangiare. Prima i giudei, e io non nego che la salvezza venga dai giudei, lo dice anche Gesù al pozzo alla samaritana, ma poi si è dato da bere ai samaritani e poi si darà da bere il proprio sangue e la propria acqua, la si verserà per tutti coloro che si trovano davanti alla croce. E davanti alla croce c'è il mondo intero. Perché c'è il mondo intero? Tutte le rappresentanze. A partire già dai titoli della croce, se volete essere proprio precisi, per Giovanni già il titolo della croce diventa un aspetto fondamentale. Sulla croce c'era il titolo in ebraico, in greco e in latino, che diceva la stessa cosa. Perché c'è questa dimensione? A Giovanni interessa molto il titolo della croce, perché la visione eucaristica deve essere spostata dall'ultima cena e deve essere riproiettata in una serie di racconti che vi chiariscano bene il senso dell'Eucaristia, che è mistero di partecipazione universale alla salvezza di Cristo, non mistero di partecipazione individuale o settaria, ma partecipazione universale, perché tu non fai la tua comunione, tu ti comunichi con la Chiesa e con Cristo. Non vado a fare la comunione, io faccio comunione con la Chiesa e con Cristo. Comprendete che il passaggio che deve fare Giovanni non è un passaggio semplice, perché scardinare l'immagine esclusiva dell'ultima cena e dover proiettare la comunità in una nuova visione eucaristica non è passaggio semplice a farsi. E Giovanni in questo passaggio è molto delicato, perché va centellinando questa verità, stendendola in un Vangelo intero, perché sa benissimo che scardinare certe visioni è un problema. La visione storica prevale sempre sulla visione del mistero, cioè il fattarello prevale sul senso e sul suo significato, perché la mia tendenza sarà sempre a rievocare il fatto, piuttosto che a incarnare il senso che il fatto ha. Perché l'incarnazione del senso crea problemi, la rievocazione del fatto no. Questo è il problema. Quando tu devi rievocare un fatto non ci vuole niente. Allora, dici, quante ne erano? 12. Bene, spigliate 12 persone. Poi che cosa si è detto? Si è detto questo, a posto, ripetete quello che è stato detto. Non ci sono discussioni, è tutto lineare, dovete mettere in atto qualcosa che così come sta lo dovete trasporre. Il problema invece è trai il senso e incarna il senso nella tua comunità. Una tragedia. Prima di tutto perché dobbiamo cominciare a pensare, e sto per finire, prima di tutto perché dobbiamo cominciare a pensare, ci dobbiamo fare degli interrogativi e poi dobbiamo fare i concili. Fin quando si tratta di trasporre i fatti, ognuno di noi lo può fare senza problemi. Quando si tratta di cercare il senso, ci dobbiamo mettere insieme. Ovviamente, se io prendo il Vangelo, no, e leggo l'ultima cena e devo fare la messa in scena dell'ultima cena, non è che devo convocare un concilio. Leggo quello che dice Marco e dico, pigliate tanta gente, fate la cosa. Ma se si tratta che dobbiamo trovare un senso comune, dobbiamo cercare di incarnare quel senso nella comunità, noi dobbiamo fare i concili. Prima si parlava con qualcuno proprio della conciliarità, no? Fino al concilio di Trento noi convocavamo concili e sinodi come l'acqua fresca. Fino al concilio di Trento, i concili e i sinodi, infatti studiare la storia della Chiesa fino alla riforma tridentina è una tragedia. Perché? Acchiappate i sinodi della Chiesa delle origini e non ve ne uscite più. Arrivate ai grandi concili, che sono 7, ma sono un dramma perché ci sono tutte le sessioni di preparazione e poi le ricadute. Poi 8° concilio, poi cominciano, nel frattempo ci sono pure i concili lateranensi perché le chiese locali si riunivano, che cominciano contemporaneamente ai concili ecumenici. Poi ci sono i sinodi delle chiese locali, con le decisioni delle chiese locali rispetto a delle questioni che spesso non erano d'accordo. Chiesa universale, una chiesa cattolica senza divisione, 2 sinodi di 2 chiese locali dicevano 2 cose radicalmente diverse rispetto a problemi pratici. Questa era la Chiesa. Ad un certo punto basta sinodi, basta concili, la verità è diventata una realtà cristallizzata. 5 secoli così. Siamo usciti da 5 secoli ammazzate. Concilio Vaticano II, si ricomincia con i sinodi, si ricomincia. Il Concilio Vaticano II è stato l'inizio della conciliarità. Il Concilio Vaticano II ha aperto un mondo, cioè non è che il Concilio Vaticano II, 62, 65, c'è stato il concilio, è finito il concilio. Il Concilio Vaticano II ha aperto una sessione che va ancora avanti, che si traduce nei sinodi, nei vari concilietti che facciamo, come pure si chiama sinodi, concili, è la stessa cosa. Noi non siamo più legati ai regolamenti di ci devi convocare ufficialmente il patriarca di Costantinopoli. Chiamate i vescovi, chiamate i teologi, chiamate la gente, chiamate le donne. Che è una cosa, è una novità. Vedete un poco che cosa vi dicono. Cerchiamo di mettere insieme queste posizioni e vediamo di ragionare. Perché questo è un aspetto fondante? E chiudo veramente. Il Vangelo di Giovanni ci pone davanti all'esigenza di staccarci dalla rievocazione storica e inoltrarci nella ricerca di senso. E come lo fa? Con grande raffinatezza. Non c'è il racconto dell'ultima cena, ma c'è Eucaristia dappertutto. E perché Eucaristia dappertutto? Perché dovete capire che cos'è l'Eucaristia, non dovete limitarvi a fare le rievocazioni. Perché se comprendete che cos'è Eucaristia, che significa partecipare al mistero di Cristo con la Chiesa universale, che va oltre i confini visibili delle vostre comunità, delle vostre sette, perché pure se una setta tiene 1 miliardo di persone, è sempre una setta. Seppure siamo 1 miliardo di persone e diciamo che la salvezza ce l'abbiamo noi, siamo sempre una setta, una bella setta nutrita. Noi non siamo più 1 miliardo, siamo meno, ma sempre una setta rimanete. Il Vangelo di Giovanni vuole uscire dalla settificazione per proiettarci nella necessità, nella verità per cui se Cristo è Signore, la sua Signoria si manifesta oltre i confini visibili di una setta. Questo parte già da questi Vangeli che abbiamo letto. Il titolo che si trova al centro del Vangelo di Giovanni vi descrive un po' tutto questo. Vi rimando al titolo, alla fine del capitolo 4. Allora, sono io che parlo con te. In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna. La setta che deve morire sta ancora a meravigliarsi che Gesù si sta aprendo. Quindi è sempre stato così, non è un problema che è emerso oggi. La tendenza a fare la setta è sempre la stessa, perché sentirti proprietario di una verità ti fa sentire superiore. La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, che sia lui il Cristo. Uscirono dalla città e andavano da lui. Intanto i discepoli lo pregavano: Rabbi, mangia. Ma egli rispose: io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. Abbinamento da bere, da mangiare, che ritorna sempre evidentemente. E i discepoli si domandavano l'un l'altro: qualcuno gli ha forse portato da mangiare? Visione storica, loro sono legati al fatto, non capiscono il senso evidentemente. Gesù disse loro: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Voi non dite forse: ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico: alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Chi miete riceve il salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché chi semina gioisca insieme a chi miete. In questo infatti si dimostra vero il proverbio: uno semina e l'altro miete. Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete seminato, non avete faticato. Altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica. Molti samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna che testimoniava: mi ha detto tutto quello che ho fatto. La donna è la Chiesa e l'annuncio della Chiesa è credibile in sé se la donna, se la Chiesa è testimoniata. E quando i samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro, ed egli rimase là 2 giorni. Molti di più credettero per la sua parola, e alla donna dicevano: non è più per i tuoi discorsi che crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo veramente che questi è veramente il Salvatore del mondo. Versetto 42 del capitolo 4 del Vangelo di Giovanni, il cuore del Vangelo di Giovanni, il titolo che ci affranca da ogni posizione settaria. Capitolo 6, Gesù dice: io sono il pane disceso dal cielo. Non è più la dimensione della rievocazione fate questo in memoria di me, ma si entra in una novità assoluta. Non si celebra la memoria di quello che Cristo ha fatto, ma si vive ciò che Cristo ha realizzato ancora oggi come una realtà attuale e non una realtà morta, non come un pozzo ma come una sorgente d'acqua viva, non come acqua ma come vino, non come acqua ma come vino, non come aceto ma come sangue ed acqua che scaturiscono dal costato di Cristo. Non si è buttato quello che c'era prima, ve lo ripeto, tutto è stato rinnovato. Per questo, se non leggiamo poi Apocalisse, effettivamente anche il Vangelo di Giovanni diventa difficile. Io ho fatto nuove tutte le cose che c'erano prima non ci sono più. Che cosa significa questo? Che l'alleanza di prima ormai è stata trasformata, non è stata buttata, è stata necessaria, ma è stata trasformata in qualcosa di nuovo, di fresco, di vivo. Ogni volta che voi sentite puzza di stantio rispetto alle realtà con le quali ci relazioniamo ecclesialmente, sospettate. Tutto ciò che sa di stantio sa molto molto di pozzo. Noi acqua di pozzo non ne vogliamo bere più, l'abbiamo bevuta per il passato, l'acqua di pozzo, adesso siamo abituati all'acqua corrente, acqua fresca, acqua viva, acqua che non sa più di stantio. Va bene, ci sono domande rispetto alle cose che ci siamo detti? Un attimo solo.
Innanzitutto volevo a livello personale dare un apprezzamento per quella definizione di poco fa di setta, ed è riferita agli eventi attuali, senza starci troppo a girare, perché chi secondo me non ha dubbi o chi si porta a non aver dubbi sulle cose, a dare definizioni tipo il 68 che poi prova
quando nella storia della Chiesa
è sempre stato questo. Vengo a una cosa che può nel capitolo si parla sempre di molti. Vorrei capire l'accezione, non dico storica, per quanto riguarda un contesto che è un po' più generale, ma molti sta a intendere tutti, come lo intendo io, uomo di questo secolo, o è molti, molti come noi? Sarebbe importante capirlo, perché io vedo da un punto di vista universalistico, senza fare dettaglio, però qualcuno sempre ha precisato, non per tutti. Grazie.
Raccogliamo forse più domande.
Sì, in modo che
Luigi, possiamo dire che da questo studio emerge che l'unica grande realtà che è stata emarginata dalla Chiesa è il Vangelo. Tanto è vero che oggi, non so se tu sei d'accordo, davvero possiamo parlare di un Vangelo emarginato. Dunque, per Giovanni c'è stata la sostituzione dell'alleanza, va bene? L'abbiamo studiato stasera.
Poi la transustanziazione.
Poi la sostituzione del Tempio. E noi abbiamo costruito tempi in quantità, è vero? Allora dico, e poi la grande realtà che tu hai riaffermato, la fecondità della Chiesa nella donna. E quindi vuol dire che questo Vangelo è stato davvero emarginato. Non so se possiamo dirlo così. Cioè, quando noi adesso abbracciamo veramente il Vangelo, sarà del tutto naturale che noi non parliamo soltanto di viri probati, ma parliamo di mulieres probate. E come? Non so se tu sei d'accordo. Grazie.
Anche negli altri Vangeli Gesù dice che lui è il vino nuovo che deve essere conservato nelle botti nuove e che chi ha provato il vino vecchio, diciamo, dice che il vino vecchio è migliore di quello nuovo.
Qualche altra domanda? Io le ricordo queste tre.
Volevo capire meglio l'accostamento temporale della moltiplicazione dei panni in Giovanni. Era la Pasqua, la festa dei giudei. Cioè, quindi cronologicamente come si può, e se questo qui è quello là che lo associa poi all'ultima cena raccontata dagli altri evangelisti.
Allora, no, rispondo a queste quattro domande e poi dopo se c'è un'altra domanda rispondiamo. Allora, prima domanda, molti. Allora, molti, il termine greco polius, no, che indica molto, non è partitivo. Cioè non significa molti di una quantità, ma indica una moltitudine. Il multipartitivo è in italiano, ma questa è una questione semantica, riguarda l'utilizzo delle parole, che è sempre un problema rispetto alla resa linguistica, perché per esempio anche nella sottolineatura che viene fatta da alcuni fratelli in relazione alla celebrazione, no, dell'ultima cena, l'offerta è pro multis, non è pro omnibus. Quindi è stato offerto per molti e non per tutti. Ora bisogna vedere se il termine molti venga utilizzato anche in greco e prima ancora del greco nel contesto semitico, perché non stiamo parlando solo di un greco, ma stiamo parlando di un greco che ha sullo sfondo delle parole che sono state dette in altra lingua, perché Gesù non ha celebrato evidentemente l'ultima cena in lingua greca, ovviamente. Quindi andando a vedere nelle lingue di sfondo se la parola rav, che significa molto, indichi molto in senso partitivo o indichi molto in senso estensivo. Perché molti di un certo numero di persone è partitivo, ma questo è l'uso del latino ed è anche l'uso poi dell'italiano, ma non è l'uso del aramaico e non è l'uso del greco. Questo è il problema linguistico. Quando la Chiesa ha tradotto, e hanno detto che la Chiesa ha tradito, no? Perché la Chiesa poi nella resa liturgica ha trasformato ma non solo con il Concilio Vaticano II, l'avevamo fatto già 1000 anni prima, poi dopo l'avevamo fatto 1500 anni prima, poi dopo è stato riformato. Quando la Chiesa aveva trasformato questo molti, traducendolo poi in un tutti, ma questo è avvenuto in una fase molto precoce, lo aveva fatto perché la Chiesa aveva più consapevolezza del contesto linguistico e culturale nel quale Gesù Cristo stava parlando e predicando di quanta noi non ne abbiamo oggi. La nostra consapevolezza d'oggi è di gran lunga inferiore a quella che potevano avere i padri del secondo secolo d.C. E già nel III secolo la riforma liturgica della Chiesa Latina, della Chiesa di Roma, subito ha preferito passare in maniera decisiva a tutti. Il rito di Ippolito Romano, che è lo stesso rito che celebriamo, passa a tutti. L'offerta è fatta per tutti perché nessuno può essere escluso, perché se uno solo fosse escluso, Cristo non è Signore. La sua Signoria si manifesta proprio nel fatto che è estesa a tutti, non solo agli uomini, ma a tutto l'universo, anche agli animali e alle piante. Perché per la liturgia della prima Chiesa la salvezza non è una questione solamente umana, è una questione universale. Quindi anche le piante, anche le pietre, anche le stelle. La salvezza, se una sola cosa fosse lasciata al potere del male, Cristo non sarebbe Signore. Questo è il problema che si pone il Concilio di Nicea. Se non avesse affrancato pure un granello di polvere che si trova su Plutone dal male, Cristo non è Signore dell'universo. La signoria del cosmo è legata proprio al fatto che tutto l'universo è stato affrancato dalla condizione del male. Quindi questo era il problema per tutti. Si passerà addirittura dal per tutti al per tutto. Non è più per tutti. Dal per molti si passa al per tutti per poi arrivare al per tutto. E il suo sacrificio non è più una condizione che riguarda solo il genere umano. Ne abbiamo parlato più volte, no? Anche il concetto di umanità di Dio è ottimo ma non sufficiente. L'incarnazione è di più dell'umanità. Perché altrimenti vengono esclusi da questo contesto animali e piante, e pietre. E pietre. Perché le pietre non dovrebbero essere state redente dal mistero di Cristo? Chi di noi è superiore a sorella pietra? Chi è che è più pulito e ha più dignità della pietra? Tutto ha diritto e pari dignità. E questo è il mistero grande del cristianesimo. Il creato è elevato alla dignità dell'uomo e non è più sfruttabile dall'uomo perché l'uomo ha bisogno di qualcosa dalla creazione. Se non si comprende questo, la Laudato Si di Papa Francesco non significa niente. Infatti è stato considerato un documento bellino, ma non un documento teologico. Un documento meraviglioso, il primo documento che cita il patriarca Bartolomeo, che quindi dice che ormai con le chiese d'Oriente non c'è più problema perché il Papa cita autorevolmente il patriarca di Costantinopoli in un documento ufficiale della Chiesa, quindi quello è proprio un documento ecumenico in senso assoluto. Padre, la domanda, il Vangelo è stato emarginato? Assolutamente sì. Ma perché viene emarginato il Vangelo? Perché il problema, ripeto, è che per esempio il Vangelo di Giovanni ci svincola dalle rievocazioni storiche che a noi piacciono tanto e ci spinge verso la ricerca di senso. Cosa facemmo con il Vangelo di Giovanni alle origini? Cercammo di spiritualizzarlo, perché spiritualizzarlo significava smettere di cercare un senso concreto nella vita ecclesiale. Faccio un riferimento rispetto ad un gesto, proprio a proposito di questa emarginazione, che ancora nella modernità riscuote tante critiche, la questione dell'inginocchiarsi. Allora, inginocchiarsi che è gesto di servizio, ma che Cristo comanda ai Suoi solo in un'occasione. Cristo comanda ai Suoi di abbassarsi solo in un'occasione, nel Vangelo di Giovanni, durante la lavanda dei piedi. Come ho fatto io, fate anche voi. E il gesto dell'abbassarsi non è un gesto cultuale, ma è un gesto di servizio. E quindi sì, come ha fatto il Papa, perché il Papa è fedelissimo al Vangelo di Gesù Cristo, ma non lo devo dire io, ma forse è meglio ribadirlo perché qualcuno dice che non è così. Allora, il gesto non è cultuale, ma è un gesto di servizio. E a tal proposito vi rimando, i cristiani non si inginocchiano più perché sono stati elevati al rango di Dio che ha detto non vi ho chiamato servi, ma vi ho chiamati amici. Questo era il senso del cristianesimo delle origini, che non amava le prostrazioni perché le prostrazioni sono segno di morte, e i cristiani invece amavano stare in piedi, non si sedevano nemmeno, a dire il vero, amavano stare in piedi, perché lo stare in piedi era segno della risurrezione. Ora, nell'Apocalisse di Giovanni, al capitolo 3, si parla di 12 vegliardi, 24 vegliardi che si prostrano insieme ai quattro viventi davanti al Cristo. Si prostrano in adorazione davanti al trono, scusatemi, davanti al trono. Se io leggo questo passaggio senza leggere tutta l'Apocalisse, dico mi devo prostrare. Ora, i 24 vegliardi di Apocalisse sono i 12 patriarchi, i 12 profeti e i 4 animali rappresentano la profezia di Ezechiele, prima ancora dei 4 Vangeli, perché quella poi sarà l'interpretazione. Tutta l'antica alleanza si prostra davanti al trono, davanti al trono. Ma poi se vado a leggere il capitolo 12, capitolo 13, capitolo 14, fino al capitolo 21, il Cristo dice alla sposa, alzati, vieni. E questa è la novità. A chi era curvo e prono, solo Babilonia la Grande resta sulle sue ginocchia. Il male che resta in ginocchio, viene Babilonia cosa viene, cosa viene fatta? È caduta. Voi dite, vabbè, è caduta significa che è stata distrutta. Il testo dice proprio che è caduta. Babilonia sta ancora a terra. Ma il Cristo dice alla sposa, vieni. Il segno del vieni che cosa significa? Alzati. L'idea è proprio quella dell'immagine della risurrezione. Vieni. Chiaramente non si viene prostrati a terra. Per poter venire bisogna risollevarsi dalla condizione della prostrazione. Per questo questa immagine, per esempio, no? Porto questo esempio che c'entra esattamente con questo. Quando noi ci prostriamo cultualmente, il nostro metterci in ginocchio è collegato ad una traduzione storica di una visione e di un'immagine. Noi abbiamo preso l'immagine e l'abbiamo tradotta storicamente, strappandola dal contesto, privandola di senso, perché quell'immagine ci piace, perché è un'immagine che ti rappresenta con potenza la tua servitù a Dio. E questa immagine di schiavitù ci è piaciuta. L'abbiamo preferita al capitolo 13 del Vangelo di Giovanni. Queste immagini l'abbiamo proprio preferita, cioè abbiamo fatto una scelta. Abbiamo scelto di preferire l'immagine della sottomissione all'immagine di mettiamoci in ginocchio con lui davanti ai fratelli. Questa immagine di mettiamoci in ginocchio con lui davanti ai fratelli non l'abbiamo preferita. Abbiamo preferito l'immagine dei vegliardi. E qui viene la bellezza. Noi siamo con Cristo. Noi siamo la sposa o siamo ancora con i vegliardi? Noi siamo la sposa o siamo Babilonia? La domanda da porsi. Perché la sposa si può mettere in ginocchio, ma non sotto allo sposo, con lo sposo davanti ai fratelli e alle sorelle per rendere servizio. La sponsalità come servizio. Non stiamo dicendo che mettersi in ginocchio è sbagliato, stiamo dicendo che durante la liturgia non ci si può mettere in ginocchio, purché si chiarisca che ci mettiamo in ginocchio insieme a Lui per metterci al servizio degli altri, non per sottometterci a Lui, perché Lui questo non ce l'ha chiesto, anzi ha detto tu che stai nella polvere, alzati, ridestati, questa è l'immagine, no? Anche. Però noi abbiamo fatto una preferenza. La preferenza è quella di far prevalere la traduzione storica dell'immagine piuttosto che cercare il senso, perché la ricerca di senso è più complessa. La questione di Gigi. Volevo chiarire l'immagine della...
L'accostamento temporale che era vicino alla Pasqua, alla festa
di... Ecco qua. Allora, è chiaramente una rievocazione ed è per questo che in Giovanni non abbiamo il racconto dell'ultima cena, ma abbiamo il racconto della moltiplicazione. Perché l'intento di Giovanni è dire che il segno pasquale per eccellenza è proprio il segno, il Vangelo della moltiplicazione dei pani, che però non deve essere disgiunto da tutto quello che abbiamo trovato prima. Allora, noi dovremmo leggere, per parlare di Eucaristia, tutti i testi che abbiamo menzionati insieme. Chiaramente sarebbe una scelta a livello liturgico tragica, perché uno non ce la farebbe ad ascoltare tutti i testi contemporaneamente. Però, difatti, la liturgia della Chiesa è stata maestra in questo, perché il Vangelo della Moltiplicazione noi lo associamo al Corpus Domini, no? Alla festività del Corpus Domini. In quell'occasione noi leggiamo il capitolo 6 del Vangelo di Giovanni. Perché si legge il capitolo 6 del Vangelo di Giovanni? Perché la Chiesa ha capito che si comincia col Giovedì Santo, dove c'è l'istituzione, ma per arrivare al pieno senso si prende tutto il tempo della Pasqua come periodo di riflessione sulla pienezza di senso di quello che si è realizzato nell'ultima cena. La Chiesa non ragiona per sprazzi, così ragioniamo noi. La liturgia dovrebbe essere vissuta come un'unica boccata d'aria che prendiamo all'inizio e che mandiamo fuori alla fine, no? Come l'idea dello Spirito. La liturgia dovrebbe essere vissuta come un'unica realtà diluita nell'anno, perché c'è una pedagogia. Invece noi la liturgia, poiché abbiamo associato la liturgia alle festività e quindi abbiamo fatto diventare quella che era la liturgia, l'abbiamo fatta diventare la festa, non intendo che non si debba festeggiare in relazione a questi eventi, sto dicendo che il problema è che è stato proprio tradotto nell'evento festivo, poiché abbiamo diviso e suddiviso la liturgia nelle feste, il filo comune è difficile da trovarsi. Perché la festa del Corpus Domini è la festa del Corpus Domini, il Giovedì Santo è il Giovedì Santo, eccetera, eccetera. Guardate, basterebbe commentare la liturgia e chiudiamo per dire che il senso del Vangelo noi l'abbiamo tradotto in simboli che servivano a far comprendere il significato piuttosto che a rievocare storicamente. Perché se voi prendete il Triduo, no, che è il momento più denso di simbologie che abbiamo nella storia della Chiesa, il Triduo Pasquale è densissimo simbologicamente parlando. Allora, da un punto di vista simbolico, il Triduo è pieno, ma è interessante vedere come. Comincia con che cosa? La Messa Crismale. Poi c'è la lavanda dei piedi. La Messa Crismale non viene mai considerata come capo del Triduo, ma di fatto lo è, perché il Vescovo rappresenta colui che trasmette, no, la stessa tradizione, eccetera, eccetera. Vabbè. Poi c'è la lavanda dei piedi, che per noi è soltanto un gesto rituale, che però dovrebbe significare esattamente questo aspetto, no? Dice, noi ci inginocchiamo perché lui si è inginocchiato, quindi chiarisce tutto il senso di quello che si sta andando a fare. Adorazione della croce, non riti funebri di Cristo, ma adorazione della croce, perché ciò, quella croce per noi è simbolo di vita. Croce fiorita, no? Viene cantata dai padri della Chiesa, questa croce fiorita, che poi viene rappresentata anche nelle chiese orientali. La croce è sempre rappresentata con dei fiori intorno, per dire che l'albero della vita è la croce, non è l'albero della morte. Altrimenti appendetevi al collo delle sedie elettriche, se pensate che la croce sia strumento di morte, è meglio appendersi una sedia elettrica. La croce per noi è simbolo del vivente. E poi così via. Tutto è stato tradotto in simboli che mediassero il senso, ma che noi abbiamo ricondotto alla realtà che si diceva prima. La Pasqua viene associata nel Vangelo di Giovanni alla moltiplicazione. Perché il pane vivo disceso dal cielo è Gesù Cristo, che non è venuto per me e per voi, ma per una moltitudine, non per molti, per una moltitudine. Meglio la traduzione moltitudine che molti, perché rende proprio l'idea più biblica di quanto non sia. Perché moltitudine anche per noi non indica parzialità, ma è più esteso. Molti invece indica le miriadi di cui parla l'Apocalisse. Le miriadi, no? Che vengono rappresentate con le schiere angeliche. Ma Apocalisse è chiarissimo rispetto alla salvezza universale, cioè non pone proprio problemi, dubbi. Soltanto chi si mette a interpretare i numeri 144.000 in senso letterale ha dei problemi, ma per noi 12 per 12 per 1000 è chiaro che rappresenta le 12 tribù per i 12 apostoli, per i 1000 ancora. Non fate 144, fate 144.000. Perché 144 potrebbe essere la prima alleanza, la nuova alleanza con gli apostoli e avete finito, no? C'è il mille che vi indica l'assoluta estensione universale. E il passaggio della moltiplicazione è sicuramente più determinante per questa... Voi dovete immaginare una comunità di Giovanni che si trova davanti a un Vangelo del genere. Immaginate veramente la forza dello Spirito che guida la sua Chiesa a scoprire senso piuttosto che ad essere ripetitrice meccanica di gesti. Una Chiesa che è molto più avanti della nostra Chiesa, è quello che ci stupisce del Vangelo, molto più avanti. A 20 anni dall'ultimo Vangelo, che era quello di Luca, una comunità del primo secolo dopo Cristo o a cavallo del secondo, ma siamo là, una comunità si può, non oltre il 120, e questo è certo, una comunità a cavallo tra primo secolo dopo Cristo e secondo secolo dopo Cristo, si pone delle domande di questo calibro e cerca di mediare pastoralmente, perché il Vangelo ha anche uno scopo pastorale, non ha uno scopo solo teologico di riflessione, delle verità che sono state evidentemente deviate, e cerca di riportare. E l'aspetto più bello è cercare di conciliare e di non escludere. Di non escludere, ma di conciliare. E te, vabbè, ma la verità non può venire dalla conciliazione. La verità è vera senza sfumature intermedie. Non è esattamente così per la comunità delle origini. La verità contempla anche la sfumatura. E difatti la moltitudine di riti che abbiamo non è altro che una testimonianza del fatto che la verità unica media infinite sfumature, no? Che in qualche modo abbiamo portato avanti fino ad oggi, poi sono state interrotte per 500 anni, poi le abbiamo riscoperte. Va bene, penso che possiamo concludere. Ci vediamo la prossima volta il 18. Grazie.